quest'anno, 2011-2012, affronteremo alcuni temi di riflessione interiore, temi che sono tipici dell'esperienza cristiana e meritano una particolare insistenza, riflessione. Sono i temi della fede, già sviluppata ampiamente l'anno scorso. La fede della sequela, come fare a seguire Gesù, chi è il vero discepolo. Il tema della croce, croce non come sventura ma come grande realtà misteriosa da contemplare, perché anche dalla croce ci provengono tanti messaggi, tanta forza. Il nostro anno dalla croce vissuta nel Signore della fede e dalla croce di Cristo provavano forze, grazie particolari, tutta la contemplazione della croce. Poi il problema della comunità familiare, religiosa, dello stare insieme. È bello stare insieme, ma anche le tensioni che nascono stando insieme. Il tema del perdono. Perdono non subito, ma perdono in cui si crede. È un valore il perdono. È un tema di come Dio si manifesta. Cos'è il suo regno? Il regno di Dio. Il Dio è simile a... E questo si diritto quindi che Gesù spiega per illustrare il suo regno, non sempre ci convincono. Che come dire, che non sempre il modo con cui Dio agisce e si manifesta ci convince. Ma lui si comporta così. Sarà appunto il nostro compito, e non già suo, cercare di capire il suo comportamento per riscoprirlo nella nostra vita. E ricominciamo con il tema della fede. Però non vorrei parlare della fede in se stessa, cosa già contata l'anno scorso, ma di quelle realtà non umane che tutti abbiamo, io e voi, quelle realtà non umane che rendono difficile, zoppicante, incerta la nostra fede. Chiedo, per quale motivo è così difficile credere? E credere? Quali sono le paure, le tensioni, le preoccupazioni, le cose che mi incalciano in questo cammino della fede? La fede è così bella. Quindi chiunque ha incontrato Cristo, perché non lo sa che mi incontro con Cristo? E nonostante la mia vocazione plurima, vocazione alla vita, al cristianesimo, al francescanesimo, come mai? Perché sono chiamato, sono così incerto. Dipende da me, dal mio peccato. Ma perché l'uomo, qualunque uomo, a qualunque stadio di santità appartenga a questa difficoltà nel credere? Però non darci giù e avere parole, insomma, convincenti, prendiamo un esempio di fede credibile, un grande credente, Abramo. E siccome anche lui le ha combinate, ha avuto tante incertezze, perciò prendo lui quale esempio di credente, credente vero, che nonostante la sua vera fede ha avuto grosse incertezze. Così mi lascio illuminare da lui e forse imparo qualcosina anche da lui. E cominciamo a dire che la fede non è una cosa scontata, perché la fede è un cammino. Il cammino è una cosa che si protrae dal tempo, può essere un cammino facile adesso, può essere un cammino tortuoso, difficile, però ora. Il cammino è fatto di tanti passi, ogni passo è un passo, è una scelta. È un mondo sé. Dunque se io ho un cammino di molti passi, non sempre ogni passo è uguale all'altro. Il passo sulla pietra ha una stabilità, il passo sul fango ha un'altra stabilità. Il passo verso l'alto, sul ciuffo da scivoloso, ha un tipo di situazione. Un passo sulla pietra scivolosa nell'acqua ha un'altra situazione. È un cammino fatto di tanti passi, l'uno diverso dall'altro, è un passo che non si consuma in un giorno, nel giorno in cui sei entusiasta, ma si consuma per tutta la vita. E la vita non è tutto croce o entusiasmo. Ecco perché la fede è un percorso difficile, perché è un percorso lungo, è un percorso variato, è un percorso che tocca, immagino il passo che si appoggia, ecco, che tocca diverse situazioni. E dunque ogni situazione provoca una diversa reazione, una diversa stabilità, benessere o disagio. Dunque non mi sorprende se è difficile credere. Andiamo ad Abramo. Chi è quest'uomo? Di questo personaggio se ne parla parecchio nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento, specie dell'Antico. È un personaggio importante. A noi non interessa il personaggio storico, dove è nato, quanti anni aveva, quando ha fatto questo, quando ha fatto quello, quante volte ha avuto. Non interessa. A me interessa il personaggio Abramo per ciò che Dio ha fatto con lui. Non tanto chi è lui, dove è vissuto, in che regione, cosa mangiava, che lavoro faceva, ma che cosa Dio ha combinato con lui. Perché Dio ha scelto lui. E che modo lui, Abramo, ha seguito Dio. Una frase che Paolo attribuisce ad Abramo. E anche lui lo desume da tante affermazioni, cioè anche lui dice questa frase perché l'ha sentito ripetere da tanti uomini, da tante persone. Abramo è nostro padre della fede. È uno che ha creduto, è credente. Nostro padre della fede, padre. È uno che ci ha preceduto nel cammino della fede. È uno che ci insegna a credere. È uno la cui esperienza, nel bene e nel male, è esemplare anche per noi. Da mio padre imparo tante cose, perché io mi dà l'esempio, delle cose che fa lui imparo anch'io a ripetere o a non farle. Ciò che lui ha fatto è come, ecco, un'esperienza anticipata. Che io in qualche modo vivo in lui. È come se io l'avessi vissuta, visto che l'ha vissuta mio padre che è in casa mia ed è mio padre. Ecco dunque, Abramo è nostro padre della fede. Perciò le sue esperienze, anche quelle che oggi noi racconteremo, per noi sono altamente significative. Perché sono le esperienze di fede di nostro padre che ci precede in questo cammino, che c'è di esempio in questo cammino, e le cui esperienze, perché loro diventano anche nostre esperienze. Nostro padre nella fede, in questo suo abbandonarsi a Dio totalmente. Sì, perché la fede, dice il testo conciliare dell'Elbu, è l'atto con cui l'uomo affida a Dio se stesso, totalmente, liberamente. Si dona tutto a Dio, si dona, si consegna, come quando consegna un pacco, no? Alla dogana e poi viene imbarcato. E dato tutta la mia ricchezza a un qualcuno, io non so che percorso farà. Mi fido dell'aereo, di chi mi ha messo il pacco dell'aereo, speriamo che arrivi in destinazione, perché ne ha bisogno. Ecco, la mia vita di cui ho bisogno, io la affido, la consegno in questo modo radicale a lui. Poi farà di me ciò che vorrà. Speriamo che non sbagli. Quindi è una cosa molto seria. Però non sono un semplice confidarmi con lui che mi capisce. È un consegnare, affidare la mia vita a lui, totalmente, tutta la mia vita. Liberamente, perché io lo voglio, e lo voglio perché di lui mi fido. Ma è sempre un fidarsi che comporta un rischio. Speriamo che vada bene. Ma chi per Abramo Dio? Anzi, chi è Dio per Abramo? Che tipo di Dio conosce Abramo? Per fidarsi così tanto? Ma Abramo ha avuto una conoscenza persa di Dio, ha conosciuto Dio in diverse epoche, in diversi modi. Lui appartiene a un popolo pagano che però ha un senso del sacro. Questo popolo babilonese, ecco, crede che è un sovrano, è un essere trascendente, grande, dal quale proviene ogni cosa. Questo popolo è molto attento all'astronomia. Ecco, il firmamento per lui è un libro che parla, che istruisce. Per cui, dice, il firmamento è un'opera grandissima. Ecco, Dio è Signore del cielo e della terra. Dio è il Signore di questi astri. Dunque, per Abramo, Dio è l'essere grande, dal quale ogni meraviglia, vedi le stelle e gli astri, provengono. Avrà una conoscenza più specifica di Dio quando appunto Dio gli si manifesterà. Perché gli si manifesterà? Ma non sappiamo con esattezza. Sappiamo alcune cose, e le sappiamo non dalla Bibbia, ma dei molti rabbini, teologi, ebrei, che hanno scritto di lui, perché appunto la sua esperienza era emblematica per ogni uomo. E mi hanno detto, ecco, Abramo si è convertito, ha conosciuto Dio quando a un anno di vita aveva una illuminazione. L'altro dice, no, Abramo ha conosciuto Dio quando aveva 3 anni di vita e viveva con la sua famiglia, era ancora un fanciullo. No, Abramo si è convertito e ha conosciuto Dio quando aveva 40 anni. Mi avvenne una conversione radicale della sua esistenza. Ha ragione. Ma ha conosciuto Dio a 1 anno, a 3 anni o a 40 anni? Non ci interessa. È più un numero simbolico che un numero storico. Simbolico. Ogni tappa, 1 anno, 3 anni, 40 anni, indica qualcosa. Cos'è che indica 1 anno? Per 1 anno uno non può fare nulla per conoscere Dio. Al massimo, a 1 anno uno conosce Dio se Dio gli dà questa grazia, questa illuminazione. A qualcuno Dio si sarebbe svelato per grazia speciale, tipo apparizione, ad Abramo, quando aveva 1 anno. Se è vero, buon per lui, se non è vero, pace. Anche perché nel mio caso, o si ha questa grazia, io non l'ho avuta, oppure non lo si ha, me la puoi pretendere. Però so questo, che uno può percepire Dio non per esperienze personali o esperienze familiari, ma perché Dio in un modo particolare, specialissimo, gli si è manifestato. Prima ancora che lui fosse in grado di fare un piccolo passo verso Dio. Ecco ciò che indica questa illuminazione a 1 anno. Cosa questa che alcuni santi hanno avuto. Dio, prima ancora che essi cominciassero a ragionare, ad una grazia eccezionalissima e particolarissima. Chi ce l'ha? Bontà sua. E ne so molto. A 3 anni, cioè in ambito familiare. Questo è capitato anche a noi. Noi abbiamo conosciuto Dio grazie all'ambiente familiare. Noi, oppure se questi erano poco credenti, della nonna, degli zii, della scuola, dei compagni, del parroco, comunque mentre eravamo ancora fanciulli, in età molto, molto, molto giovane. Questa è la modalità normale con cui noi, io, voi e tanti altri hanno assimilato il concetto di esperienza di Dio. Che modo hanno fatto? Beh, hanno ricevuto dai genitori o da chi per essi alcune cose, alcuni segni sacri, segno di croce, il bacino a Gesù del tabernacolo, una preghierina, una verbalia, angelo di Dio. Andare a trovare i morti al cimitero, la visita a Gesù, la Santissimo Sacramento, il pane un fioretto, la cena una candela alla Madonna, piccoli gesti in se stessi, sciocchi, infantili, ma che però hanno pian piano inserito, inoculato in noi questa sensibilità, questo affetto, Questo significa che Dio non solo è strano, ma che è uno della famiglia. E chi invece appunto conosce Dio e si converte a Dio a 40 anni, cioè in età adulta, grazie a un passaggio radicale, traumatico, penso a San Paolo, pensa agli Atti di Loyola, pensa anche a San Francesco, cioè in età già adulta, questa persona, per vari motivi, cambia così e così, diventa un'altra persona, cambia vita, creando scompiglio in famiglia, tra gli amici, nel paese, perché lui è riconoscibile, si è convertito. E poi contro in ogni tipo di conversione o di conoscenza. Qual è il vantaggio di chi riceve una formazione religiosa in età infantile, come me, come voi? Il vantaggio è questo, chi assimila il senso del sacro, il senso di Dio, pian piano, senza costrizioni. Come assimila il cibo, e assimila il linguaggio, e assimila il carattere, proprio stando in casa, così assimila questa sensibilità stando in casa. La signora pian piano la metabolizza, la fa sua, lui è così, senza traumi, senza salti, ma in modo spontaneo. I segni con i quali tu assimili sono piccoli, sono segni dati al bambino, il segno di croce, la preghierina, il bacino, la vita. Cose per te segni, che anch'io ho fatto con estrema santità, ho 10 anni. Però in se stessi sono piccoli segni e col passare degli anni i segni vanno resi maturi, vanno cambiati, non bastano più i bacini e i fiorentini. Per cui è chiaro che sono segni fragili che possono essere pian piano derubati, messi da parte, derisi, fatti passare come cose da bambini. Non lasciano il segno a lungo. È una formazione che è entrata in te, ma che però andrebbe rafforzata. Perché ha delle gambine piccole piccole, non sta in piedi da sola questa formazione religiosa. Va rafforzata. Non è la base di chi si converte a 40 anni, cioè in età adulta, alla San Paolo, e che lui c'è una forte convinzione, che lui è pronto a spaccare il mondo per queste certezze, che lui è coraggioso, affronta l'ambiente, affronta gli amici, affronta il lavoro, interrompe la carriera, può vivere la sua scelta come corrente. È un mondo di forza. Ma poi l'aspetto negativo è che presuppone, pensa che l'unico modo per essere veramente cristiani sia il fare così. Ogni altra cosa è una bambinata, una sciocchezza, è un'illusione, è romanticismo. O si ha questa forza, altrimenti, per cui si diventa assolutisti, talebani, pretenziosi, pronti a giudicare gli altri come non credibili, come cristiani all'acqua di rose, come quasi pagani. E se qualcuno in casa vostra o nel vostro cortile capirete che ciò che dico ha una buona corrispondenza. Cosa vuol dire? Che tutti hanno ricevuto una formazione religiosa, in un modo che nell'altro. Ricordiamoci che qualunque formazione io abbia ricevuto avrà degli aspetti positivi, sia riconoscente, ma anche degli aspetti negativi. Prendi provvedimenti, se no, pian piano la tua fede vacilla per questo motivo qua. Poi senz'altro però il momento in cui Abramo ha scoperto Dio, il momento in cui Dio stesso gli ha parlato. Si è parlato ai genitori, lui stesso ha avuto questa voglia di cambiare vita, ma quando è che veramente tu, Abramo, hai capito chi è il tuo Dio e che non dovevi cambiare vita? Quando non tu ti sei rivelato l'uomo della ricerca di Dio, ma quando Dio si è rivelato a te. Nota bene. Si può incontrare una persona, incontrare Dio, la fede, o perché tu uomo cerchi Dio e poi lo trovi, o perché Dio viene in cerca di te e ti trova. E se tu uomo va a cercare Dio, lo cercherai per i tuoi interessi, a modo tuo, in modo umano. E tu troverai il Dio che ha l'immagine e il volto che tu ti aspettavi di trovare. E Dio che cerca te, lui ti cerca con la capacità di Dio. E quando lui si presenta a te con il suo vero volto. C'è una ricerca che l'uomo fa di Dio, religione. Ci sono molte religioni. Chiamo la ricerca che Dio fa dell'uomo, svelando lui il suo volto, fede o rivelazione. Però da anni cerca Dio, perché appartiene a un popolo che ha il senso del sacro, che adora il Dio del firmamento, ma soltanto a un certo punto Dio gli parla, non so in che modo, ma gli parla, chiamandolo per nome, Abramo, Abramo. Da quell'istante, lui che già era un religioso, e comincia a fidarsi di un Dio che egli non conosceva, ma che ora gli si è rivelato. Dalla parola. Parola che rivela Dio. Parola per la quale Dio, il soggetto, si svela, si mette in comunicazione con l'uomo. Vada bene. Forse tu da 40 anni sei religioso. Sei credente. Il Dio che tu ti immagini è fatto così, così, così. Può darsi che un domani, a 45 anni, a 50 anni, Dio, con quel Vangelo che tu già conosci, e cominci lui a parlarti, facendo entrare nel tuo cuore una parola del Vangelo, nella sua giusta luce. E hai incontrato e parlato a modo tuo, pensando che io la pensassi così, fosse così. Guarda che io sono cos'ha, ecco come sono fatto io, ecco come la penso io. Quello, quel passo evangelico che tu hai letto mille volte, in quel giorno lì, ti appare diverso, ti appare sconcertato. Lui, Dio, che svela a te il suo vero volto, e dunque mette in moto la tua vita, modalità inattesi, inimmaginabili, perché appunto sono le modalità che Dio stesso ha provocato. Questo avviene in Abramo, questo avviene anche in tanti santi. San Francesco non è che prima di allora non conoscesse il Vangelo, non andasse in chiesa, era battezzato come tutti gli italiani, ma in quel giorno lì, quando sentì quelle parole a luce noti, quelle parole lì, quelle lì, lo hanno colpito dal punto da sovvenire il suo schema mentale, la sua logica, il suo animo, per cui cambiò esistenza. Non fu un fatto momentaneo, ma in quell'istante lì una cosa ha cominciato a scricchiolare. Parole gelose, ma che giunsero a lui in un modo innovativo, in un modo rivoluzionario. Conosciamo di Abramo alcuni fatti, circa 15 fatti, narrati diffusamente dalla Bibbia. Di questi 15 fatti o episodi, conosciamo 5 episodi molto importanti. Vi elenco la vocazione, Genesi 12, la promessa d'alleanza, Genesi 15, la nuova alleanza con circoncisione, capitolo 17, quando Abramo intercede presso Dio per sovere la donna, capitolo 18, e il sacrificio di Abramo, e il sacrificio di Isacco, capitolo 22. Sono i grandi momenti in cui Abramo si è incontrato con Dio, si è scontrato con Dio, ha fatto un'esperienza forte, personale di Dio. Momenti forti. Però la fede dura tutta la vita. La fede è uno stare con Dio in tante situazioni, anche in quelle più semplici. È uno dei fatti importanti, no? Battesimo, che però non so bene è come sia successo, so che è successo, però ricordo la crisi, ma ricordo la mia entrata in seminario, la mia professoressa, la mia ordinazione, ricordo alcuni miei impegni apostolici che mi hanno fortemente segnato, e quindi è fatto. Nei quali mi era facile appunto dare il mio atto di fede a Dio, vive la fede in modo pieno, ma poi ho centinaia di fatti di vita quotidiana. In questi fatti di vita quotidiana la mia fede viene ancora appoggiata, affidata a Dio, oppure li vivo questi fatti, che sono la maggioranza, in altro modo, come se Dio non esistesse, appoggiando il piede altrove e non su Dio. È questo che mi chiedo. Allora, prendiamo di Abramo, non i grandi fatti, non è che io riesco ad essere un credente convincente, prendiamo dei piccoli fatti, non così piccoli, però neanche i grandi fatti noti. Sono tre episodi, in realtà sono riconducibili a due episodi essenziali di vita quotidiana. In questi episodi tu capisci che credente non è sempre così eroico, così noi. C'è una fede, ma anche una furbizia, un compromesso. Una fede un po' alla cattolica. Poi se sbagli, mi confesso. Perché se sbagli poi la paghi per sempre. C'è sempre un paio di... E si notano in questi passi, no, la fragilità dell'uomo, del credente. Io mi chiedo, ma quali sono le mie fragilità? Altro che una fragilità chiara è il peccato mortale. Quando io faccio qualcosa di negativo, di grandemente negativo, ecco, io lì mi dimostro fragile, molto fragile, quasi mortalmente fragile. Se mi spacco una gamba in 10 pezzi, beh, tu che zoppico, ho perduto la gamba per tutta la vita. Ma ci sono tante situazioni non peccaminose, non mortalmente peccaminose, in cui io manifesto la mia difficoltà o fragilità. Quando si mostra fragile, quando si mostra ambiguo, non si sa bene come la pensi, che tipo è. Perché uno fa l'ambiguo? Perché uno si nasconde? E perché ha paura di non poter vivere quelle cose che la maggioranza presenta. Si vede un prodotto, guai adesso non so se lo compri, questo frigorifero, o questo canestro, oppure questo oggetto, o questa macchina digitale. Se non ce l'hai, che figura fai? O questo cellulare, di ultimo modello. Ecco, io, a me il cellulare non occorre, mi basta il mio che telefona e manda messaggini, ma sono con gli amici. Ecco, la pubblicità ha un potere su di me. Io mi sento fragile di fronte a lei. Non so come reagire. È il potere della pubblica opinione. E poi, se mi comporto così, gli altri cosa diranno di me? Dunque soltanto divento succube di un prodotto che gli altri, anonimi, però la maggioranza mi presenta. Ma anche divento succube di quel giudizio che io sento dire riguardo a questa persona o riguardo a questo fatto in televisione o al bar, la pubblica opinione. Oppure io vorrei fare così, ma faccio diversamente per non essere criticato, per non essere giudicato. E poi cosa diranno di me? Oppure poi si aspetteranno da me altre cose. Se faccio un po' di bene, poi parlo, mi chiederà sempre in parrocchia a fare tutto il bene possibile ed immaginabile. Ebbene che io, ecco, stia un po' indietro, non dia adito a questi comportamenti. Oppure io vorrei fare anche così, ma poi temo di essere sottovalutato. Se io mi presto a servire, a sistemare le sedie, a sistemare il vettorio, tempo di sì, poi mi dicono, poveretto anche lui, se tu vuoi qualcosa va da lui, che da lui non è niente da fare, quindi sempre di sì. Cioè, per pure che il mio servizio venga interpretato come un mio poco valore, e dunque incentivo per sottovalutarmi, più che ci tengo alla mia onorabilità, ecco, ci sono delle cose della vita quotidiana che crede in me una fragilità. Non lo so, che cosa è successo ad Abramo? È successa una cosa semplice non tanto. Al suo paese c'era la carestia. Si sa, come la guerra, pure la carestia e la fame, uno scappa, con i barconi o senza barconi, ma scappa all'estero. Ebbene, Abramo, con sua moglie, lascia Israele e va in Egitto, per sfuggire appunto alla carestia. Venne una carestia nel paese, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava sul paese. Ma quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse la moglie Sarai: vedi, io so che tu sei una donna di aspetto avvenente, una bella donna. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva per riguardo a te. Appunto, quando Abramo arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi. Ah, che bomba! È bellissima! Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Per riguardo a lei, che era donna avvenente, il faraone trattò molto bene Abramo, che ricevette greggi, armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe. Di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone convocò Abramo e gli disse: che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto: è mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? Ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il faraone lo affidò ad alcuni uomini che lo accompagnavano fuori la frontiera e con la moglie e con tutti i suoi averi. Qual è il fatto? C'è una situazione difficile, la carestia. La mia fragilità e la mia ambiguità sempre si mostra quando le cose non vanno perfettamente bene. Bene, qui c'è la carestia. A parte che parecchie volte capita la carestia in quei paesi, succede anche ad Abramo in questo frangente. Io forse devo emigrare e andrò in Egitto. Ma come faccio ad andare in Egitto con te, mia moglie, che sei così bella? Il faraone senz'altro ti vorrà come sua moglie. E allora farà fuori me per averti come moglie. Faccio passare per mia sorella, così lui farà complimenti a me, perché ho una sorella così in gamba. E faranno, e magari anche mi darà alcuni premi, alcuni regali. E così avviene. Bene, questo fatto viene ripetuto nei vari libri biblici per ben tre volte. Quasi dire, sembra un fatto semplice, normale, insomma, di normale furbizia. In realtà questo fatto è emblematico, indica qualcosa. Perché indica? Io gli ho promesso una terra dove scorre latte e miele. Io gli ho promesso prosperità, abbondanza. Cosa paura Abramo? Eppure Dio gli ha detto: chiunque ti farà del male, io maledirò. E chiunque ti farà del bene, io benedirò. Perché temi il faraone e le sue reazioni cattive? Se così avvenisse, Dio maledirà chi ti fa del male, benedirà chi ti fa del bene, e comunque ti proteggerà. Abramo sa queste cose, che Dio gli ha dato una terra feconda, e dunque questa carestia è passeggera, può essere combattuta. Non occorre scappare, essere vittima. Abramo sa che Dio è il più forte, che Dio è il Dio vero, che supera quello che è Signore del firmamento. È il Dio della liberazione. Abramo lo sa. Abramo sa di essere l'unica persona prescelta tra tanti altri popoli. egli non conoscerà il paese dove è diretto, ma senz'altro Dio gli darà un paese, gli darà giorno per giorno, basta che lui segua Dio giorno per giorno. Perché da lei abbia un figlio, anzi molti figli, non è la sorella, è la moglie. Abramo, come me, in teoria, conosce tutto il Vangelo, recita tutto il credo. E anche Iago dice che il suo Dio è vero e che lui è un credente praticante, anzi, è un consacrato. Quando occorre mettere in pratica, in situazioni, ciò che tu sai di Dio, ciò che tu sei per Dio, ciò che Dio è per te, ma Dio sarà con me anche in Egitto? Oppure forse non si è fermato, vado questa donna, più che farmi compagnia e non farmi figli? Non ha fatto finora. Che sia moglie, che sia sorella, cosa cambia? Non ho ancora fatto neanche un figlio. Non è più sorella che voglia. Vedi come tu cominci, no? A teorizzare, a giustificare, a inventare delle cose in cui tu non credi, ma che però tu racconti a te stesso. E queste cose, tua fantasia, pian piano butto la terra, mettono nel cantuccio l'importante ruolo di Dio. Cosa ha paura Abramo? Se andassi in Egitto, in una casupola di poveri pastori, capirei. Ma lui ha un nome, è il Signore. E chi sono io? Ti farò padre di molte genti. È il mio sacerdote. Io ho scelto te come mio prediletto. Bella sulla carta. Tu sai quanto tu vali per Dio e quanto vale Dio per te. C'è un'alleanza stretta tra Dio e Abramo, non tra Dio e tutti, tra Dio e Abramo soltanto. E poi tu Abramo, che fino a ieri ti sentivi il prediletto, il più grande, quello rassicurato, fortificato, dinanzi a un parole che neanche conosci, tremi. Non mi dà tua fede. È un'usanza, non è più una forza, un'esperienza, una vita. La tua alleanza, i tuoi voti, la tua consacrazione, il tuo battesimo è un pro forma, non cambia nulla in realtà. Ma una malattia, la tua fede, il tuo cervello. Com'è che reagisci? Forse punendo Abramo? Screanzato, e non parla con Abramo. Parla a lui, perché? Che c'entra lui? Lui è cito in buona fede, però male castigo a lui. Cosa curiosa. Ed è il faraone che fa l'esame di coscienza ad Abramo. Perché hai fatto questo? Perché non hai detto la verità? Perché ti sei camuffato? Perché hai imbrogliato? Perché hai svenduto la tua fede? Lo dice perché lui ha subito il castigo. Abramo capisce? Abramo riceve una correzione fraterna, una correzione evangelica da un pagano. Ma non è finita, perché la vita continua e presenta altre situazioni analoghe. Abramo ha già i suoi 90 anni, ormai alla cassa, però sta ancora aspettando il figlio, il primo di molti figli, che Dio, il suo Dio, gli ha promesso. Ma che ti provo, è ancora uguale a 50 anni prima. La moglie di Abramo non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai, la moglie, disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole. Unisciti la mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Abramo ascoltò la voce di Sarai e si unì ad Agar. Ma quando Agar si accorse di essere incinta, la sua padrona, Sara, non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abramo: l'offesa me fatta ricada su di te. Io ti ho dato in braccio la mia schiava, ma da quando lei si è accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei e neanche per te. Il Signore sia giudice tra me e te. Una gelosia tremenda, comprensibile però. Fu lei a suggerire ad Abramo di andare con la schiava, per
per avere questo proietto figlio. Abramo disse a Sarai: ecco la tua schiava è in tuo potere, falle ciò che ti pare. E Sarai, che non scherzava, la maltrattò tanto che quella si allontanò. Per esempio, cose semplici. C'è una promessa, ti farò padre di molte genti. Guarda queste stelle, sono tante, tantissime, però figli più numerosi di queste stelle. Guarda la sabbia della spiaggia, a tante lì, tantissimi, ti darò più figli di questa spiaggia, di questa spiaggia. Passano gli anni, ma i figli non arrivano. Ora Abramo ha prestato ascolto alla parola di Dio: ti farò padre di molte genti, avrai molti figli, e lascerà un popolo benedetto. Ora invece Abramo non dà più ascolto alla parola di Dio, ma dà ascolto alla parola del vecchio marito mio. Che facciamo? Il tuo Dio ci crede ancora o no? Facciamo così, dai, Abramo, svegliati. C'è qui una schiava, bella, giovane, senz'altro fertile. Va con lei e resta figlio. Quando Dio si addormenta e sembra fare gli affari suoi, che non sono i miei, mi piloto io l'obbedienza, la volontà di Dio a modo mio. Perché faccia Dio ciò che voglio io fare. Perché di lui, non lo dico ma lo penso, non mi fido più, perdo tempo. Un conto è promettere, un conto è realizzare la promessa. Questo io non l'ho letto da novizio, da neo sposato, lo dico al 50° anniversario di matrimonio, lo dico quando ormai ho già 40 anni di professione, cioè lo dico in età già adulta. E dunque senza appunto, insomma, quel pazzo innamoramento che mi fa sragionare, sai, adesso invece io faccio i conti in base ai fatti, sono una persona spezzata che sa ragionare, caro Signore, tu parlo se io sistemare le cose. Guarda bene che il figlio nasce, ma quella stessa donna che ti ha suggerito questo stratagemma per arrangiarti tu e non attendere i tempi biblici del tuo Dio, e poi lei stessa, questa donna, che ti obbliga a rinunciare a questo figlio, a disfartene di questo figlio. E anche la sua madre, caso mai ci tentassi una seconda volta. Come se non fosse mai nato. Il tuo prodotto è nullo, non sta in piedi. In questo ritiro noi non diciamo cose teologiche molto ricche, molto importanti. Facciamo una semplice riflessione. Sappiamo quanto è importante Dio per me. So quanto è importante la fede. So quanto è pulita la mia intenzione di essere un credente. Ma chissà perché. Molte volte la mia fede zoppica. E dicono che zoppichi, che sia incerta, che sia altalenante, per delle difficoltà, per delle paure, per delle resistenze che ogni uomo, anche bravo, possiede. Mi chiedo oggi, e tu Francesco, che resistenze hai? Ti ricordi un qualche fatto, non dico i 15 fatti importanti, un qualche fatto di quelli normali, ordinari, che tu ben conosci? Ecco, prova un po' a ripensarci su, a ripensarli, sotto questa angolatura. Vedi un po' per quale motivo reale tu hai cambiato giudizio su Dio, hai cambiato, stai facendo queste scelte, cambiando strada, quali valori di Dio hai messo da parte, hai misconosciuto, hai confessato? Il caso di Abramo è evidente, il caso è semplice, di vita ordinaria, però mette in discussione questi casi, questa scelta, mette in discussione certe frasi grosse che Dio aveva rivolto ad Abramo come capisaldi della sua alleanza. Non mi dite che sono cose, sì, sono successe ad Abramo, per la vita ordinaria. Vangelo, un semplice accenno, poi chiudo. Abbiamo due casi analoghi. C'è un giovane ricco che va da Gesù. Cosa posso fare per avere la vita eterna? Ha possibilità, ha buone intenzioni, ha un grande coraggio, molto lucido. Vuole possedere non già tante cose, ma la vita eterna, vivere bene, dare senso alla vita. Cosa posso fare per dare senso alla vita? Che vuole dare senso alla sua vita. Un giovane osserva i 10 comandamenti e li elenca alcuni. Ma io li ho osservati da sempre i 10 comandamenti. Beh, allora guarda, ti manca una sola cosa. Da vendi quello che possiedi, dalle povere, ti viene seguimi. Perché aveva molte ricchezze alle quali era attaccato, dalle quali dipendeva come schiavo. Ricchezze che lo rendevano infermo, bloccato, condizionato. Amare la vita eterna. È un altro caso. Dio dà i suoi talenti a tutti, a chi ne dà 5, a chi ne dà 2, a chi ne dà 1. Ma tutti, ogni uomo ha un talento divino, di grande valore, di grande efficacia. Basta però che l'uomo, no, ovviamente in quanto non è un pupazzo, ma un essere vivente, collabori con Dio, che ha ricevuto 5, ne dia altri 5, chi 2 altri 2, chi 1 un altro. E la paura, costui per paura, quello che prese un talento, nascose l'unico talento, per paura, in un fazzoletto sulla terra. Fosse. Però per paura. Qualcosa gli è impedito di collaborare, cioè di vivere, di essere parte attiva, di essere non un pupazzo, ma un essere vivente. Dico a te, avresti la bontà in questi giorni di ripensare un po' alle esperienze di vita? E chiederti a quali realtà ti hanno bloccato o hanno rallentato il tuo percorso di fede. E queste difficoltà, quali certezze, quali valori di Dio, quali frasi di Dio, ecco, umiliano, mettono in secondo piano, contraddicono. Chiaro che se Abramo ha paura del faraone, è perché ritiene che il faraone sia più grande e più capace del suo Dio. E suo Dio è una forza non credibile, non affidabile. E la sua promessa di molti figli è una promessa che non sta in piedi, anche Sara lo ha capito. Ecco, siamo invitati quest'oggi a un esame di coscienza, a una verifica, non già sulla fede, ma sulle nostre paure che rendono difficile la fede. Poi abbiamo tempo, ma cosa di vivere queste mie paure? La mia fede a cosa si è ridotto? Il mio Dio a cosa si è ridotto? Visto che io ho più fiducia di questo che di Dio, sono più attaccato a questo che a Dio, non è Dio, è ancora per me il mio Signore, è ancora la mia sicurezza, è ancora la fede una forza spirituale che ti consente di raggiungere l'obiettivo della vita con Dio. Mi conosco con molta verità, allora riscopro ciò che è Dio e ciò che dovrei essere io. Se capisco qual è la malattia, capisco anche come starei e come sarei se fossi sano. E conoscendo la malattia e sapendo come starei meglio se fossi sano, senza malattia, beh, poi mi impegno anche a curare la malattia. Che è appunto l'intento che vorrei che io e voi facessimo in questo mese. Per ora pace e bene a tutti. Vi ricordo che in novembre non c'è il ritiro, perché sono a Roma tutto il mese purtroppo, però ci vediamo in dicembre, l'11 dicembre, novembre, 11 dicembre.